Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il gas statunitense per l'Ucraina attraverso la Grecia. Il presidente Zelensky lo celebra ad Atene come contributo per la sicurezza. Non ho nulla da nascondere. Donald Trump chiede ai repubblicani alla Camera di votare per la pubblicazione dei documenti Epstein. Estremi a confronto nel ballottaggio delle presidenziali in Cile. Vi accedono la candidata comunista e l'esponente della destra radicale. I furti alimentari, una vera e propria piaga in crescita in Germania, i supermercati adottano nuove misure di prevenzione. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un accordo con la Grecia per favorire l'approvvigionamento del gas esportato dagli Stati Uniti nei porti ellenici. L'intesa è stata raggiunta durante la visita di Zelensky ieri ad Atene, la prima tappa di un viaggio in Europa per rafforzare la difesa dell'Ucraina che lo porterà oggi a Parigi. Elena Kaniadakis.
Un accordo per sostenere l'Ucraina in quello che si prospetta un inverno molto difficile. Così Zelensky ha annunciato l'intesa dopo l'incontro con il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, alla presenza anche dell'ambasciatrice statunitense in Grecia Kimberly Guilfoyle. Mosca ha intensificato gli attacchi al settore energetico, assestando un duro colpo alla produzione di gas dell'Ucraina. Anche per questo Washington ha deciso di aumentare i rifornimenti. Una volta approdato con le navi nei porti ellenici, il gas naturale liquefatto degli Stati Uniti raggiungerà l'Ucraina tramite il cosiddetto corridoio verticale, una rete di infrastrutture finora poco utilizzata che attraversa i Balcani. L'accordo siglato tra l'operatore greco e quello ucraino del gas sarà attivo dal mese prossimo fino al marzo del 2026. Gli Stati Uniti hanno ribadito la volontà di rafforzare le esportazioni non solo all'Ucraina, ma a tutti i paesi dell'Europa orientale, dopo che l'Unione Europea ha deciso di fare a meno del gas di Mosca entro il 2027. La Grecia diventa così un nuovo corridoio affidabile e strategico nella regione, ha dichiarato Mitsotakis, parlando di un passo decisivo verso l'indipendenza da Mosca.
Il presidente statunitense Donald Trump è ora favorevole alla pubblicazione di tutti i documenti relativi al caso Epstein, la spinosa vicenda che riguarda i rapporti del presidente con il defunto predatore sessuale. Un'inversione di marcia alla quale Trump è stato costretto dalle crescenti pressioni provenienti dall'interno del suo partito. E come si è arrivati a questa svolta? Sentiamo nel contributo di Manjula Bhatia.
Con un messaggio pubblicato nella notte sul suo social Truth, il presidente Trump si è infine deciso a consentire la pubblicazione di tutti i documenti. I repubblicani nella Camera dei rappresentanti dovrebbero votare a favore della pubblicazione del dossier Epstein perché noi non abbiamo niente da nascondere. È tempo di passare oltre questa bufala dei democratici, portata avanti da lunatici radicali di sinistra, allo scopo di deviare l'attenzione dai grandi successi dei repubblicani, inclusa la nostra recente vittoria sullo shutdown democratico. Questo ha scritto Trump sul suo social con una virata verso la trasparenza totale. Cosa gli ha fatto cambiare idea? Beh, il malcontento crescente nella base del suo partito, mentre si avvicina il previsto voto di domani alla Camera su una legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti sul caso del faccendiere condannato per abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019. Sebbene Trump e Epstein appaiano insieme in foto e video risalenti ad alcuni decenni fa, il presidente ha sempre sostenuto di essersi allontanato dal finanziere pedofilo prima della sua condanna, ma in una email pubblicata la settimana scorsa, Epstein scriveva che Trump sapeva delle ragazze. Fino ad ora il presidente aveva resistito alla pubblicazione anche con ritorsioni, per esempio ordinando al Dipartimento di Giustizia di indagare sui rapporti tra Epstein e importanti figure democratiche come l'ex presidente Bill Clinton. Come si diceva, adesso è la stessa base MAGA a pretendere chiarezza. L'ultima è stata una delle più convinte sostenitrici del presidente, la deputata della Georgia, Marjorie Taylor Greene. Sono ora una quarantina i repubblicani pronti a votare al fianco dei democratici a favore della pubblicazione.
Alta tensione tra Cina e Giappone, al centro c'è Taiwan. La premier nipponica Saneta Kaichi ha affermato che Tokyo interverrebbe in caso di invasione cinese dell'isola. Pechino ha reagito con rabbia. La crisi diplomatica rischia ora di avere conseguenze sia sul fronte commerciale che su quello della sicurezza. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Un attacco della Cina contro Taiwan minaccerebbe la sopravvivenza del Giappone e dunque potrebbe innescare una risposta militare. Sono trascorsi diversi giorni da quando Saneta Kaichi ha pronunciato questa frase di fronte al Parlamento giapponese. Le parole della neopremier in carica da meno di un mese hanno innescato una crisi diplomatica che continua a peggiorare. La Cina considera Taiwan una questione interna e anche nelle scorse ore ha ribadito che non rinuncerà all'uso della forza per raggiungere quella che definisce riunificazione. Il Giappone, ex colonizzatore dell'isola, non aveva sin qui mai chiarito in modo così esplicito un suo potenziale coinvolgimento. Pechino ha reagito con rabbia, invitando i suoi cittadini a non recarsi in Giappone. Le compagnie aeree hanno promesso rimborsi completi per chi cancella il viaggio. Le conseguenze per Tokyo potrebbero non essere banali. I turisti cinesi sono infatti i più numerosi. Sul fronte della sicurezza, ieri una flotta della Guardia Costiera cinese si è mossa intorno alle isole Senkaku, amministrate da Tokyo ma rivendicate da Pechino. Una raffica di dichiarazioni di funzionari e di articoli dei media statali avverte il Giappone che dovrà affrontare una schiacciante sconfitta militare. Al di là delle sue parole su Taiwan, Takaichi è guardata con grande ostilità per le sue posizioni nazionaliste e revisioniste sulla storia coloniale. Per cercare di interrompere la spirale negativa, in queste ore dovrebbe arrivare a Pechino un alto diplomatico giapponese. La speranza è di evitare una crisi grave quanto quella del 2012, quando si arrivò a un sostanziale embargo sugli scambi commerciali, con rischi di sicurezza per i cittadini giapponesi residenti in Cina e viceversa.
A metà dicembre, nel ballottaggio per le elezioni presidenziali in Cile, andrà in scena una sfida tra estremi. Al primo turno ieri hanno infatti ottenuto i migliori risultati la candidata comunista e l'esponente della destra radicale, la nostra collaboratrice Elena Basso.
A vincere il primo turno delle elezioni presidenziali in Cile è stata Jeanette Jara con il 26% dei voti. Jara è la candidata della coalizione di sinistra e politica del Partito Comunista. Nel secondo turno, previsto il prossimo 14 dicembre, Jara sarà in competizione con José Antonio Kast, il candidato di ultradestra che ha ottenuto il 23% delle preferenze. Non sarà facile per Jara poter vincere al ballottaggio finale, visto che gli altri tre candidati di destra che hanno partecipato al primo turno hanno già invitato i loro elettori a votare per Kast. La vera sorpresa di queste elezioni però è Franco Parisi, arrivato terzo con quasi il 20% dei voti. Parisi è un candidato centrista, contro la politica tradizionale e nessun sondaggio aveva previsto che ottenesse così tanti voti alle elezioni. La squadra di Jara sperava che il distacco con Kast fosse maggiore e prevedono che questa sarà una sfida molto difficile. Kast, che nel 2021 aveva perso contro l'attuale presidente cileno, il progressista Gabriel Boric, in questa campagna ha molto abbassato i toni, dato che nella sfida precedente era stato penalizzato dall'elettorato che considerava le sue idee troppo radicali. Questa volta ha cercato di avvicinarsi molto di più al centrodestra rispetto all'ultradestra. E il suo approccio più moderato sembra aver convinto l'elettorato.
I supermercati tedeschi sono alle prese con il crescente numero di furti che pesano sui loro bilanci e portano anche ad un rincaro dei prodotti. Per contrastare il fenomeno, alcune grandi catene di supermercati hanno adottato in Germania una serie di contromisure. Walter Raue.
A correre ai ripari per prima è stata la catena tedesca di supermercati Lidl. Dopo aver rinchiuso in alcune filiali anche il caffè e gli alcolici in appositi armadi di sicurezza, ha ora applicato etichette magnetiche antifurto anche alle confezioni di carne e di pesce. Secondo nuovi dati forniti dall'Istituto di Ricerca della Federazione Tedesca dei Commercianti, l'anno scorso i danni provocati dai furti nei negozi alimentari hanno superato i 4 miliardi di euro. il livello più alto di sempre. Il numero dei furti denunciati alle autorità è salito nello stesso periodo a quota 404.000, ma solo nel 2% dei casi gli autori dei furti sono anche stati scoperti e condannati. Quello dei furti è un fenomeno sempre più allarmante per il settore del commercio al dettaglio, già di per sé messo in crisi dai siti di vendita online. Questi sono spesso più convenienti, non solo perché non devono affrontare le spese per l'affitto dei negozi, ma nemmeno quelle dei furti. Molti articoli non vengono rubati direttamente dagli scaffali dei supermercati, bensì sempre più spesso alle nuove casse self-service, dove sono i clienti a scannerizzare, o anche no, i prodotti. Per dissuaderli dai possibili furti, la catena tedesca di supermercati Rewe adotta l'intelligenza artificiale. Apposite telecamere posizionate sopra le casse self-service sono in grado di riconoscere se i clienti scannerizzano in modo corretto tutti i prodotti acquistati.
Nel canton Vaud i viticoltori sono in estrema difficoltà a causa principalmente della diminuzione del consumo di vino. Ora il Dipartimento dell'Agricoltura ha deciso di correre in loro soccorso facendo del vitivinicolo un settore prioritario. Lucia Mottini.
I vigneti della Vaud, un paesaggio incantevole, patrimonio mondiale dell'UNESCO e simbolo del settore vitivinicolo vaudese, un settore in difficoltà. Il consumo di vino svizzero ha subito un forte calo negli ultimi 2 anni, per il canton Vaud si situa circa al 10%. Il Dipartimento Vaudese dell'Agricoltura vuole quindi riorientare in favore di questo ramo una parte dei fondi destinati al clima, alla foresta e all'economia sostenibile. Secondo Valerie Ditli, l'ex responsabile delle finanze, ora a capo di un dipartimento ridotto, il nuovo piano prevede in primo luogo la promozione dei vini vaudesi sul mercato, in particolare nella Svizzera tedesca. Uno sportello unico, in partenariato con Swiss Wine Promotion, dovrebbe inoltre facilitare l'esportazione fornendo tutte le informazioni utili. Una parte dei fondi servirà a incoraggiare la coltivazione biologica e a ridurre la superficie dedicata ai vigneti, con il sostegno alla riconversione verso altre colture. Il momento non facile rischia di spingere molti viticoltori ad abbandonare il mestiere. Ecco perché il piano prevede anche di rendere più moderna la formazione e di facilitare la ripresa delle aziende viticole al di fuori dell'ambito familiare.
Negli ultimi 2 anni il prezzo del cacao è salito e sceso come sulle montagne russe. Dal record di $12.000 a tonnellata a fine 2024, il prezzo si è dimezzato negli ultimi mesi, stabilendosi intorno ai $6.000. Ma sugli scaffali dei supermercati il cioccolato non costa certo la metà. Anzi, resta un piccolo lusso, soprattutto in vista delle feste. Il servizio di Mirko Priuli.
Buone notizie dai campi di cacao dell'Africa occidentale. Dopo 2 anni di raccolti difficili, Ghana e Costa d'Avorio, che insieme producono circa il 70% del cacao mondiale, vedono finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo gli esperti, il ritorno del bel tempo nelle piantagioni e i nuovi incentivi ai coltivatori stanno riportando stabilità, con previsioni molto positive per la prossima stagione. Gli ambienti finanziari parlano di una ripresa incoraggiante che potrebbe far respirare i mercati dopo mesi di forti oscillazioni. Ma di tutto questo il consumatore non se ne accorge. Sugli scaffali dei negozi i prezzi restano alti, complici forse anche le imminenti feste natalizie. I produttori spiegano che il calo delle materie prime non si riflette subito sul prezzo finale, un po' come succede con la benzina. A pesare ci sono inoltre anche i costi di zucchero, imballaggio e logistica, oltre a un mercato del cioccolato che si sta spostando verso prodotti premium, quelli di fascia alta. Insomma, il prezzo del cacao scende, ma il cioccolato per ora non molla. E forse va bene così, perché un mondo con meno cacao si può immaginare, ma un mondo senza cioccolato sarebbe davvero troppo amaro.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport. Buon ascolto.